Anch'io do il benvenuto a tutti quanti voi, anche ad alcuni amici che sono qui tra noi, forse per la prima volta. E devo dire che questa mattina è una gioia celebrare il battesimo di Giuseppe, è una gioia, diciamo, riflesso della gioia di Dio, perché anche Dio gioisce in quest'oggi perché Giuseppe darà pubblicamente prova di ubbidienza a questo preciso comandamento del Signore. Certo, è una gioia miscelata di lacrime, di commozione, e questo fa capire come la parola del Signore tocca anche in profondità. Non è una parola, diciamo, gelida, una parola indifferente, insensibile, è una parola che riscalda il cuore, è una parola certamente che incita anche all'osservanza dei suoi comandamenti. E allora questa mattina desideriamo insieme a Giuseppe, ecco, esprimere questa gioia. Nello stesso tempo, prima di leggere il testo, non è passato tanto tempo che abbiamo rivisitato la confessione di fede battista del 1689, che è, diciamo, l'identità evangelica, l'identità teologica che questa Chiesa, la nostra Chiesa, si è data, e che magari rivisitando questo punto, ecco, mi pare molto importante, perché è alla base, è l'espressione di quanto stiamo facendo. E mi fa piacere vedere sul programma, difatti, dietro, se voi girate sulla pagina, sul foglio, il programma, voi trovate l'articolo numero 29 della Confessione di Fede. È una sequela di tanti articoli, ecco, e nell'articolo numero 29 c'è questo, diciamo, articolo di fede che riguarda il battesimo e la cena del Signore. E desidero semplicemente leggere con voi, giusto per rinfrescare un po' la mente e rinnovare in noi, diciamo, questo sentimento, questo avvicinamento diciamo, a questa ordinanza. Allora, il numero 29 dice, è l'articolo 29 del battesimo: il battesimo è un'ordinanza neotestamentaria istituita da Gesù Cristo. Esso costituisce per la persona battezzata un segno della propria comunione con Cristo nella sua morte e nella sua resurrezione, del fatto che è stato innestato in lui, della remissione dei peccati, del fatto che si è abbandonato a Dio per mezzo di Gesù Cristo per vivere e camminare in novità di vita. Poi c'è il punto numero 2, gli unici soggetti legittimati a sottoporsi a questa ordinanza sono coloro che sinceramente professano ravvedimento a Dio, fede nel nostro Signore Gesù Cristo ed obbedienza a Lui. Il punto numero 3, l'elemento esteriore da usare in questa ordinanza è l'acqua, nella quale la persona deve essere battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi il punto numero 4, l'immersione nell'acqua è essenziale per la corretta amministrazione di questa ordinanza. Ecco, questo è l'articolo di fede, così diciamo articolato, e che vuole appunto ricordare a noi stessi e ricordare anche agli amici che in qualche modo hanno ricevuto già forse in precedenza la testimonianza, forse la nostra testimonianza, la tua testimonianza, ecco, e stabilire con questo articolo di fede questo punto che è molto importante. E questo articolo di fede ci rimanda a delle letture che desidero leggere con voi. Apriamo le nostre Bibbie e leggiamo in Romani capitolo 6, Romani capitolo 6, dal versetto numero 1, è l'Apostolo Paolo che scrive a questa chiesa di Roma e dice: che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui, perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, ci fermiamo qui, quando riguarda la lettura, una lettura diciamo piuttosto abbondante, un pochino nutrita, ma così ci soffermeremo semplicemente su per sommi casi, cercando in qualche modo di dare delle risposte, ma anche dei significati, delle definizioni al battesimo, e quindi quello che stiamo per fare adesso. Credo che oggi passiamo allora dalla teoria alla pratica. Abbiamo letto, diciamo, l'articolo numero 29 del battesimo, e che è un aspetto, diciamo, dottrinale, e che poi passeremo anche alla pratica. E oggi, diciamo, vogliamo anche vivere non soltanto il battesimo, ma anche l'altra ordinanza, che è quella della cena del Signore, e poi ancora faremo l'agape, staremo insieme, consumeremo il pasto e vivremo momenti di comunione. Allora, come vedete, questa mattina vogliamo proprio non soltanto fare teoria, non soltanto affermare quello che è il battesimo, diciamo, alla luce della Sacra Scrittura, ma vogliamo anche mettere in pratica questo ordinamento che ci viene dalla parola del Signore. Credo che l'importanza del battesimo è sottolineato dalla Sacra Scrittura più volte. L'Apostolo Paolo non soltanto parla qui nell'Epistola ai Romani, ma ne parla anche in altre parti dell'Epistola. Per esempio, quando parla, scrive alla Chiesa di Efeso, al capitolo 4, e parla dei sette pilastri dell'unità cristiana, egli, l'Apostolo Paolo, sottolinea tra questi pilastri la sola fede, solo battesimo, solo Signore. Allora voi vedete l'importanza di questo ordinamento che il Signore Gesù Cristo ha voluto istituire, come abbiamo ascoltato nella introduzione da Francesco, e un'altra parte dell'epistolario, degli scritti dell'Apostolo Paolo, nella lettera alla Chiesa di Corinto, parla per esempio del passaggio del Mar Rosso al capitolo 10 e attinge niente meno che dall'Antico Testamento questo evento portentoso, questo evento straordinario, un evento prodigioso, cioè che il Signore libera il suo popolo dalla schiavitù egiziana, lo fa attraversare attraverso il deserto, e poi dice l'Apostolo Paolo che questa è una bellissima tipologia del battesimo cristiano. Allora voi vedete quanto è importante questo ordinamento del Signore, istituito proprio dal Signore. Ma un terzo punto che desidero aggiungere è il fatto che questo ordinamento, o questa ordinanza, è stata istituita dal Signore come comandamento. Noi abbiamo ascoltato poc'anzi, no? Dopo che il Signore afferma la sua autorità, l'autorità, diciamo, universale, l'autorità di Signore, la sua signoria, quando dice che ogni cosa mi è stata data, io sono stato costituito da Dio Padre, ecco, volendo un po' parafrasare il Signore, egli poi affida questo comandamento di andare e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, e ordinando anche il battesimo. Quindi, come vedete, è un preciso comandamento del Signore. Allora, questo ci fa capire come questa istituzione non va presa sotto gamba. Molti pensano, va bene, dato che il battesimo non è l'elemento decisivo, non è l'elemento, diciamo, che mi fa entrare nel regno di Dio, perché il battesimo in quanto tale, è stato detto anche prima, non ha questo potere salvifico di salvare e nulla aggiunge alla fede salvifica in Gesù Cristo, allora vuol dire che questo è semplicemente un rito fra tanti riti. No, se pensiamo così, diciamo, non ci troviamo nella scia biblica, perché la parola del Signore fa comprendere che questo è un comandamento preciso del Signore e il Signore l'ha comandato. È un suo comandamento, come tutti gli altri comandamenti nella Sacra Scrittura, va osservato, ubbidito, e a questo comandamento bisogna sottomettersi. Dico questo perché questo è molto importante, no, nella pratica che noi abbiamo nel nostro ambiente, che spesso, ecco, si sottovaluta, il battesimo viene quasi, diciamo, maltrattato, viene messo da parte, oppure, diciamo, viene trattato come un semplice bagno. In realtà non è così, è importante. E, come vedete, stamattina abbiamo anche questa vasca che sembra più qualcos'altro che non la vasca. Che cosa vi suggerisce? È una vasca, perché c'è dell'acqua dentro, tra poco vedremo Giuseppe scendere nelle acque e dei fratelli che lo immergeranno nell'acqua, uscirà dalla vasca, e questi gesti che possiamo chiamare, no, gesti proprio fatti, no, gesti materiali, ecco, che cosa vi fa pensare questa vasca? Sembra più una bara, sembra più una bara che una vasca. E difatti il testo che noi abbiamo letto qui in Romani, capitolo 6, parla proprio di questo, che è un aspetto del battesimo. Infatti il termine battesimo non vuol dire altro che immergere, sommergere, immergere qualcosa sotto, ecco, abbassare sotto, ecco, in questo caso nell'acqua. Questo è il significato semplice, il significato etimologico del, diciamo, del termine che noi troviamo nella Sacra Scrittura e che l'Apostolo Paolo sottolinea qui più di una volta, è ripetuto più di una volta qui battezzato. Allora, un primo elemento che io desidero cogliere, diciamo, con voi questa mattina, non si tratta di ampliare, ecco, di andare per ampi spazi in tutti i significati, in tutta la dottrina del battesimo, ma prenderemo alcuni aspetti. L'Apostolo Paolo, al capitolo 6, del testo che abbiamo letto, sottolinea il grande privilegio della unione con Cristo. Nel primo capitolo, nel capitolo 5, che inizia anche con dunque, e il capitolo 3, che inizia anche con dunque, ecco, sono una concatenazione di dunque, no? Di queste congiunzioni, per dire ecco che c'è stato qualcosa. Cioè, l'Apostolo Paolo insegna a questa Chiesa sulla universalità della schiavitù del peccato che si è estesa su tutta quanta la umanità nei primi capitoli dell'Epistola. Al capitolo 5 l'Apostolo Paolo sottolinea il fatto che per la sola fede in Cristo Gesù si viene a nuova vita, giustificati dunque per fede, noi abbiamo pace con Dio. L'uomo è riconciliato a Dio, è rappacificato a Dio attraverso la fede. Nel capitolo 6 l'Apostolo sottolinea questo grande privilegio, fa un passo avanti, il grande privilegio di quest'uomo giustificato, rappacificato con Dio, e questo grande privilegio, è un privilegio veramente stupendo, meraviglioso, è di una portata straordinaria. Se potessimo per qualche istante questa mattina entrare in tutti i meandri e più profondi ancora di questa bellissima realtà cristiana che si è venuta a stabilire, a instaurare nella vita del credente che ora agli occhi di Dio è visto legalmente, giuridicamente, sul piano spirituale, non più nemico di Dio, perché lo stato di inimicizia è stato completamente rimosso, spazzato via dall'opera sostitutoria e vicaria del Signore Gesù Cristo alla croce. Ma c'è ancora di più, come dicevo, questo grande, grande privilegio che il Dio dà, ecco, e ha dato anche a Giuseppe, perché oggi è il suo giorno, è il giorno, diciamo, di questa festa, anche di questa gioia, di questa sua testimonianza, questo bellissimo privilegio di essere unito a Cristo, identificato in Cristo. Ecco perché l'Apostolo sottolinea più volte nelle sue epistole questa parolina in Cristo, in Cristo, in Cristo. E come dice l'Apostolo Paolo da un'altra parte, tenendo presente il passaggio del Mar Rosso, questo popolo che è stato battezzato in Mosè, per Mosè, ora Giuseppe è stato battezzato spiritualmente in Cristo, che è il nuovo Mosè, e tra poco darà, diciamo, con questo gesto una piena conferma di quanto è già accaduto. E difatti nel capitolo 6, nei pochi versetti che abbiamo letto, noi abbiamo tutta quanta la dottrina del battesimo, sia per quanto riguarda il suo aspetto spirituale, perché è stato innestato nel corpo di Cristo attraverso la nuova nascita, e sia anche per quanto riguarda il battesimo d'acqua, che assume una veramente, diciamo, una simbologia molto bella e molto, molto profonda. Difatti, qual è questa simbologia? Dice qui l'Apostolo Paolo, è uno degli aspetti, no, del battesimo, è l'identificazione con Cristo, battezzati in Cristo. E quando Giuseppe verrà avanti e scenderà, diciamo, nelle acque, e ecco, darà proprio questo significato. Cioè, egli scenderà nelle acque che stanno a simboleggiare la morte e poi uscirà dalle acque per farci illustrare, se vogliamo, una illustrazione della nuova vita che egli è stato investito nel Signore Gesù Cristo. Quindi si può dire che la morte del Signore Gesù Cristo è la morte di un innocente alla croce da parte di ingiusti, è la morte di un giusto da parte di ingiusti, e che Dio l'ha risuscitato dai morti e la sua risurrezione è la risurrezione di un giusto che da parte di Dio gode di tutta la sua approvazione e il suo pieno compiacimento. E in quest'opera grandiosa, in quest'opera, diciamo, di salvezza del Signore Gesù Cristo, Giuseppe è identificato proprio in questo. Nella testimonianza che abbiamo ascoltato da Giuseppe, che ho ancora qui davanti, no? C'è un testo che ha messo in crisi Giuseppe, e il testo è preso da un breve testo, è preso da Giovanni capitolo 3, l'ultimo versetto di questo capitolo, versetto 36, dice: chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questo è il testo che ha messo in crisi Giuseppe. Ma perché l'ha messo in crisi? Perché egli si è visto in tutta la, diciamo, la lucidità della sua coscienza e in tutta la chiarezza della parola di Dio, una scoperta veramente disastrosa, tragica, se vogliamo usare, diciamo, questi termini, perché egli si è visto e si è riscoperto alla luce del Vangelo uno sottomesso all'ira di Dio. E questo mi pare molto importante, no? Anche nel battesimo. Perché c'è questo significato della morte? Perché Giuseppe è identificato nella morte di Cristo? Perché Giuseppe, quando uscirà dalle acque, è identificato nella risurrezione del Signore Gesù Cristo? Perché nelle acque Giuseppe ha subito il giudizio e l'ira di Dio che si è abbattuto nel Signore Gesù Cristo. Allora vedete com'è importante il battesimo, come illustra molto bene questa magnifica e bella testimonianza. Nel momento in cui il Signore Gesù Cristo muore alla croce, in lui muore Giuseppe, subendo il giudizio di Dio, ma in realtà è il Signore Gesù Cristo che si sostituisce al suo posto, che muore al suo posto, che subisce il giudizio di Dio, perché la santità di Dio e la giustizia di Dio sono delle cose che il Dio prende seriamente. E che Giuseppe nella prima nascita, e qui c'è anche la sua data, no? C'è la data, egli, le prime parole che egli sottolinea, dice che è nato nel 1977. Nella prima nascita egli nasce sottomesso e nel dominio del peccato, sotto la giusta ira di Dio, perché il salario del peccato è la morte. La violazione della legge di Dio e la trasgressione della legge di Dio attira il giudizio di Dio. E il Dio è tre volte santo, dice la Sacra Scrittura. Questo numero tre volte santo sta a significare una santità perfetta, completa, una santità infinita. Egli non può tollerare il peccato, neanche la sua vista, ma neanche a parlarne. Perché Dio è santo, è santissimo, è giusto. E quando egli dichiara di essere santo, egli prende sul serio questo attributo. Ecco perché allora Giuseppe scoppia in una crisi di pianto, perché egli si scopre sotto l'ira di Dio, non solo lui, ma tutti coloro che rifiutano di credere in Gesù Cristo. Tutti coloro che sono nati la prima volta, la nascita biologica, devono capire che sono entrati in questo mondo. hanno fatto ingresso in questa umanità che è sottomessa all'ira di Dio, 24 ore su 24, sotto l'ira di Dio. So che questo discorso è un discorso piuttosto scomodo, impopolare, molti predicatori, per esempio, non ne predicano, ma è una parte del Vangelo. Questa è una parte del battesimo. Questa è una parte illustrata magnificamente ed eloquentemente dal battesimo e dalle acque. Giuseppe scenderà nelle acque. Abbiamo detto che il significato di battesimo vuol dire semplicemente immersione. Ed ecco perché noi evangelici, questa chiesa di Cinisello, abbiamo adottato questo punto di fede che parla del battesimo per immersione. Perché il battesimo per immersione illustra molto bene quello che è accaduto nella vita di Giuseppe, il Vangelo, la bella notizia, la risurrezione, nuova vita. Ecco perché allora Giuseppe scoppia in una crisi di pianto. E diciamo, lasciatemi passare questo termine, fortunatamente, perché lei si è accorto in tempo, tempestivamente, che qualcosa lo colpisce. Perché questo Dio sotto il quale egli viveva biologicamente, fisicamente nella prima nascita, no? È sotto un ciglio severo di Dio, l'ira di Dio che si esprime, ecco, attraverso, diciamo, la sua, l'opera, del Signore. Ma qui c'è anche una seconda data nella testimonianza che, gentilmente, diciamo, Giuseppe, ma anche diciamo, gli anziani della Chiesa mi hanno passato, c'è una seconda data e questa seconda data corrisponde alla seconda nascita, c'è una data ben precisa e questa è la data diciamo, che è ricordata molto bene perché c'è stato questo passaggio dalla morte alla vita, come dice appunto il versetto che abbiamo letto. Che chi si rifiuta di credere non vedrà la vita, no, non passerà dalla morte alla vita, rimarrà sotto il giudizio di Dio. Questa parolina che rimane sotto il giudizio di Dio è la stessa parolina che noi leggiamo più volte nel Vangelo di Giovanni. Quando Gesù dice dimorate in me, io dimoro in voi, è la stessa parola, è lo stesso termine. È un'ira dunque di Dio che dimora stabilmente fino a quando qualcosa non accade. E cos'è che è accaduto nella vita di Giuseppe? Il ravvedimento, la conversione, egli ritorna in sé, egli vede se stesso, egli vede la sua vita uno squallore, vede la sua vita sotto una spada di Damocle, questo giudizio che può scatenarsi da un momento all'altro, questo giudizio che incombe su di lui come una nube minacciosa che da un momento all'altro può scatenarsi un temporale e vedersi separato definitivamente da Dio ed eternamente da Dio. E qual è la cosa che fa? La cosa veramente saggia, quella suggerita e consigliata dalla parola di Dio, è quello di credere in Cristo Gesù, di affidarsi a Dio. E per la sola fede, mi piace molto questa parolina sola, aggiunta dai riformatori, a scanso di equivoci, per la sola fede egli sperimenta la nuova vita, la grazia di Dio. E quindi ecco perché, da un'altra parte, il Vangelo di Giovanni è detto che ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, è passato dalla morte alla vita. È passato dalla morte alla vita. E tutto quanto questo è illustrato vedremo fra qualche momento, quando Giuseppe scenderà nelle acque dopo che ha confessato la sua fede in Gesù Cristo. Cosa accade allora? C'è ancora qualcosa di più. Accade e è accaduto che realmente Giuseppe è morto in senso vero, in senso mistico, in senso spirituale nella morte del Signore Gesù Cristo. Cioè qui non si tratta di una finzione letteraria, non si tratta di un linguaggio puramente figurativo. Non si tratta qui di un qualcosa così, no? Presa come un'illustrazione da intrattenimento per associazione di idee o per associazione di qualcosa. No, no, l'Apostolo Paolo qui usa un linguaggio molto forte. Realmente Giuseppe è morto in senso spirituale, realmente Giuseppe è risuscitato in senso spirituale. E quest'acqua segna una linea, scusate, una linea di demarcazione, ciò che è prima e ciò che è dopo. Una linea di demarcazione della prima nascita alla seconda nascita. Una linea di demarcazione del passaggio da una sponda all'altra. Proprio come la liberazione del popolo diciamo, di Israele, i figli di Israele, quando lasciarono la sponda del Mar Rosso per entrare, diciamo, per avviarsi, diciamo, nel cammino di testimonianza con il Signore. Allora vuol dire che noi abbiamo nelle acque del battesimo illustrata tutta quanta la biografia di Giuseppe. Tutta la vita di Giuseppe è illustrata qui. Immaginate allora nell'anagrafe celeste, cioè c'è un primo volume. La vita di Giuseppe dalla nascita fino alla sua morte, ma a fianco al primo volume c'è un secondo volume, cioè il Giuseppe morto è risuscitato ed è in vita. Ma che succede? Cos'è una contraddizione di parole? No, perché Giuseppe è risorto a nuova vita e intraprende una nuova vita con Cristo, un nuovo orientamento. È stato messo da parte il suo vecchio orientamento, il suo vecchio io, è un'espressione usata dall'Apostolo Paolo, oppure il vecchio uomo, e ora è avviato verso un nuovo cammino, una nuova realtà, un nuovo orientamento, un nuovo progetto di vita, un rinnovamento veramente straordinario e grande che ha rivoluzionato tutta quanta la sua esistenza. E che ora vive sempre in stretta unione e comunione con Cristo, perché il destino di Cristo è il destino di Giuseppe. Tutto ciò che è accaduto a Cristo è accaduto a Giuseppe. E tutto ciò che accade oggi avrà un epilogo, diciamo, nella speranza cristiana, ma sempre unito a Gesù Cristo. Vedete questa unione come molto forte, non soltanto la sua, ma anche la mia e tutti quanti noi che abbiamo fatto l'esperienza della nuova nascita. La prima nascita è certamente il frutto della grazia di Dio e della grazia, diciamo, comune. È per grazia di Dio che Dio ti ha dato la vita quando sei nato fisicamente, biologicamente. Il frutto dell'amore dei tuoi genitori che si sono amati ed ecco qui. Ma c'è poi la seconda nascita, il secondo volume, la seconda vita della tua vita, della tua biografia, che è veramente di gran lunga superiore alla prima nascita e che Giuseppe ha sottolineato dicendo che va firmato e sottofirmato. Un giorno bello, felice. E questo è frutto della grazia. Oltre a quella comune, la grazia speciale in Gesù Cristo. Ora, se Giuseppe è tornato, diciamo, in vita grazie all'opera del Signore Gesù Cristo, a cui Paolo lo presenta come un risuscitato e quindi un ex morto, ed ora vivente, vivente a Dio, con le spalle al peccato e alla vecchia vita, ma di fronte a Dio per godere il suo volto, la sua grazia, le sue ricchezze, la sua, diciamo, la sua benedizione, il suo favore. Ecco, allora, dice qui l'Apostolo, com'è possibile tornare alla vecchia vita? Com'è possibile tornare a vivere il peccato di una volta? È come un ragazzo, un giovane, un uomo celibe che decide di sposarsi, di porre fine al suo celibato, e ora che è diventato marito e che si è sposato, che è anche, diciamo, padre dei figli, continua a vivere da celibe. Ma è una cosa normale secondo voi? Ma no, non è normale. Egli è chiamata ad una nuova responsabilità, egli è chiamata ad una nuova vita, è chiamato a compiere le responsabilità di padre, a vivere la sua vita con sua moglie, a vivere la sua vita con i figli, ad accudire i bisogni di tutta quanta la sua famiglia, deve vivere con questa nuova realtà. Che cosa direste voi se uno che ha confessato di essere cristiano e poi vive la vita come se niente fosse, la vita vecchia di prima? Che cos'è, dice Paolo? Paolo qui emette un urlo veramente straordinario, dice no, non sia mai, primo versetto che abbiamo letto. Giuseppe dunque è chiamato a vivere adesso una nuova vita con Cristo. La vecchia vita del passato, il vecchio io, il vecchio Giuseppe, il vecchio orientamento e tutto quanto, le sue vecchie scelte caratterizzate, diciamo, dall'assenza di Dio, Dio non parlava per niente nella sua mente, viveva la sua vita per conto proprio, eccetera, 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 ora non è più possibile questo. Ora deve vivere una vita certamente non più da solo, da single, ecco, ma sposato in unione perfetta con Cristo e in unione veramente stretta con Cristo. Un nuovo regime, una nuova legge, l'Evangelo, la parola di Dio, i nuovi mezzi della santificazione, la comunione, la preghiera, la Chiesa dove è inserito, dove vive in compagnia e in comunione con altri come lui che hanno fatto la stessa confessione di fede. Questo è il nuovo cammino. Quindi se ti sei dichiarato dalla parte di Cristo e sei e ti dici cristiano, ma vivi una vita come prima, superficiale, una vita che non dice niente, che non è contraddistinta dalla giustizia e che le tue cose, le tue scelte, i tuoi scopi e che i tuoi occhi, la tua mente, il tuo cuore, le tue gambe, il tuo pensiero, la tua mente, il tuo denaro e tutto quanto non vivono alla gloria di Dio, caratterizzati dalla santità di Dio, dalla giustizia di Dio, stai vivendo semplicemente una contraddizione. Sei un cristiano forse schizofrenico, un cristiano da bifrontare, un cristiano nel quale si trovano delle scissioni, delle discrepanze tra il dire e il fare, ma che forse, come diceva prima Giuseppe, essendosi sottomesso a questo bagno è stato semplicemente un bagno, ma non si è mai verificato interiormente quello che si testimonia esteriormente. Ed è questa la definizione, per esempio, che dà Calvino quando scrive nel suo libro L'istituzione della religione cristiana, libro 4, al capitolo 14, quando egli vuole spiegare il significato di sacramento, egli parla proprio di questo. È il segno visibile di qualcosa che è accaduto interiormente. È qualcosa di esteriore, possiamo dire una testimonianza sceneggiata, chiamiamola così, no? Ricca di gesti fatti per illustrare, per passare il messaggio, la testimonianza che qualcosa in me si è verificato. Perché io sono una nuova creatura, perché sono in Cristo. E se sono in Cristo io sono una nuova creazione. Sono una palingenesi, una creazione completamente nuova. E poi dice ancora Calvino nel suo significato che questo accade, è fatto pubblicamente davanti a Dio, davanti agli uomini, davanti alla Chiesa, e poi ci aggiunge un particolare che diciamo davanti agli angeli. E difatti tra questi angeli ci sono anche degli angeli non buoni, che possiamo chiamare delle spie del campo nemico, perché da un bel po' di tempo che Giuseppe va dicendo in giro che è un cristiano, è un rinnovato, ha una vita nuova con Cristo. Egli vive questo legame molto forte con Cristo, che ha preso sul serio il Cristo, egli è il suo personale salvatore, è diventato il suo personale salvatore, ma soprattutto il suo personale signore, signore della sua vita, ed egli testimonia ad altri, ma questo è giunto alle orecchie di qualcuno, le orecchie del nemico, perché Giuseppe fra poco giurerà davanti a tutti di essere un seguace di Cristo, di essere un soldato di Cristo. Perché dico questo? Perché il termine sacramento vuol dire proprio questo. Deriva da sacramentum, diciamo in latino, una parola che trova origine nell'ambiente pagano e romano di quel tempo, e che sacramentum era un giuramento che i legionari facevano davanti all'imperatore romano. I soldati, le reclute, dopo un periodo di addestramento militare, giuravano poi di appartenere, giuravano anche con impegno solenne di essere fedeli fino alla morte al comandante della legione, oppure all'imperatore. E gli veniva poi dato, no, quando c'era il giorno che si faceva questo giuramento, veniva data una targhetta metallica con scritta su il suo nome e poi l'appartenenza alla legione. Legione, non so, numero 10, numero 15, ecco. E questo è il significato di giuramento, di sacramento, chiedo scusa. Ecco, un termine che è sconosciuto certamente al Nuovo Testamento, ai predicatori del Nuovo Testamento, agli apostoli, ma che, diciamo, quando è stato usato per la prima volta, nel suo senso originale, vuole dire appunto questo. E questa mattina Giuseppe vuole dichiarare solennemente, pubblicamente, attraverso questa confessione di fede, di essere un soldato di Cristo, di essere, diciamo, un combattente. E già questo combattimento è avviato, è iniziato. E questo sicuramente non farà tanto piacere alle orecchie e al campo nemico, perché riceveranno la conferma che realmente Giuseppe è passato dall'altra parte. Ah, ecco, allora i sospetti che noi avevamo sono fondati. Giuseppe è passato dall'altra parte. Non è più un servo, dice Paolo, usando un po' la sua terminologia, un servo al servizio delle ingiustizie, ma ora è un combattente, è un servo chiamato ad ubbidire la parola del Signore e a vivere, ecco, le nuove esigenze del Vangelo e, diciamo, della parola del Signore. Questo è un aspetto veramente molto bello, diciamo, da sottolineare, dell'impegno da parte di Giuseppe. E allora, ecco, mi avvio alla conclusione, ringraziandovi per la vostra bontà e per la vostra pazienza. Che cosa dice tutto questo alla tua vita? Qual è la decisione che vorrai prendere? Qual è la decisione che pensi di fare? Se le cose stanno così, allora sei chiamato quest'oggi veramente ad aprire il tuo cuore al Signore. Se le cose stanno così e l'ira di Dio incombe, allora sei chiamato a credere in Cristo Gesù. Qual è la scelta che farai quest'oggi? È una scelta di una, diciamo, la decisione irrevocabile, ha detto qualcuno nel passato, la decisione per Cristo, essere un seguace di Cristo, un discepolo di Cristo. E che questa mattina il Signore possa guidare a questa scelta per Lui, unendoci alla gioia di Giuseppe. Questa mattina passeremo dalla teoria, quello che è il battesimo, sugli articoli di fede, poi alla pratica. Grazie.